nel corso di queste nostre conversazioni relative all'incipit del libro VI della politica, della politeia, e quindi dedicate al mito della caverna, abbiamo ripetuto più volte, come possiamo dire, almeno l'attacco di possibili discorsi che non è in programma sviluppare, cioè quelli che in un certo senso, come avviene per questo mito, come per altra mitologia platonica, sviluppano storicamente delle vere e proprie traduzioni in cui i segmenti, per così dire, della rappresentazione platonica entro certi limiti si autonomizzano e danno luogo a delle vere e proprie genealogie. Una di queste, per intenderci, e in qualche battuta ci ritorneremo, è quella che più direttamente riguarda la dimensione del rapporto tra filosofia e politica, no? Quella per cui, come abbiamo detto anche concludendo verso ieri, verso la fine della lezione di ieri, l'ordinamento dell'anima comporta l'ordinamento di ciò che sta attorno all'anima. E d'altronde, se noi pensiamo alle pagine del Fedro in cui l'anima come archè automovente, perché non ricava da altra fonte il proprio movimento, è ordinante ciò che le è circostante, che è poi il modo in cui l'anima ordina, ad esempio, quella sua stessa prigione corporea, che rende peraltro così in qualche modo intrisa della luce ideale, da far sì che scatti quella possibilità senza la quale non vi sarebbe l'ascesa al mondo delle idee, che consiste appunto nell'operare dell'idea di bellezza attraverso, unica idea che ha questa caratteristica, la dimensione dei sensi. Ciò che in qualche modo, come abbiamo messo in evidenza, ma come tornerà utile anche adesso ricordare, sottolinea la natura assolutamente erotica del filosofare in Platone, perché fondamentalmente è inseguendo lo stimolo di Eros, nel momento in cui lo si riconosca come giustamente orientato verso quello che è il suo effettivo telos, che si può passare dalla bellezza delle cose belle all'idea di bellezza, ma dall'idea di bellezza alle idee in quanto tali. Per questo tramite, nonostante tutto, il tramite rappresentato dall'unica idea a cui inerisce per la sua stessa natura ideale l'elemento della sensorialità, che è assente a tutte le altre. Esiste, bene o male, questa sorta di aspetto che più volte rientra in gioco a ridosso di Platone, a ridosso delle sue molteplici conseguenze, quello diffuso nel suo Nachleben storico, per cui una via estetica porta una questione centralmente etica: attraverso il bello si arriva al bene, si arriva in un certo senso al sommo bene, ciò che, ma forse lo vedremo, forse non sarà possibile approfondire completamente gli sviluppi suscettibili per questo aspetto, quel sommo bene che per alcuni versi rappresenta ciò che giustifica l'esserci stesso di una politeia, l'esserci stesso in altri termini della comunità che produce in qualche modo la necessità di una costituzione, la necessità di una politica. E che nello stesso tempo è un po' quella sospensione sulla luce nel momento in cui si sia in qualche modo indotti, come in alcuni sviluppi mistici della tradizione che parte da Platone a guardare più la luce che le cose illuminate, ecco, quell'altra dimensione in cui il sommo bene è forse esattamente qualcosa che non può essere minimamente catturata da quella immagine del sommo bene come ciò che tiene assieme la comunità, ovvero sia ciò che in un certo senso giustifica sempre un sacrificio di ciò che è singolo a favore di ciò che è comune. Platone sotto questo profilo, ma ripeto, per andare nella direzione che ci interessa possiamo solo alludere a queste dimensioni, non approfondirle, tutto sommato ha dietro di sé, come possiamo dire, la impegnativa eredità sofoclea. Pensate soltanto ovviamente ad Antigone, insomma. Creonte, dopo tutto, è l'eroe del bene comune ed è per il bene comune che si fanno delle cose terribili, nei confronti delle quali si può sempre invocare il fatto che forse i morti hanno un altro costume, hanno un altro ethos. I morti, ovvero sia tutta quella parte di ciò che siamo che è costantemente sacrificata in nome dell'attribuzione di realtà alla rappresentazione che noi ammettiamo essere la rappresentazione vera di ciò che siamo. E indubbiamente in questa direzione, per cui dire politica, va una parte del discorso della caverna, perché come abbiamo ricordato, una volta che si sia fuori, dopo essersi detti che non si ritornerebbe mai nel fondo della caverna per nessuno di quegli onori che all'interno della caverna gli accecati o i semi accecati tributano a se stessi in quello che credono essere un mondo reale, che invece è soltanto il luogo del loro offuscamento, nella caverna, e dopo lo si dirà esplicitamente, si deve ridiscendere, e a tratti il tono di Socrate, il Socrate platonico, è quello che dica che a coloro che illuminati sono usciti dalla caverna va spiegato, diciamo quasi a calci nella schiena, che devono ridiscendere nella caverna perché non possono pensare di godere egoisticamente della loro condizione superiore laddove gli altri non ne siano partecipi. Ora, non a caso, nelle ultime battute che stiamo in parte per leggere, in parte per riassumere, per non far durare troppo questo indugio, si produce un movimento che ricorda nella sua dinamica quello tipico di Eros. Perché Eros, come veniva scoperto essere nel simposio platonico, quando Diotima svela, mette in campo la carta linguistica che decide di quel dialogo, dicendo che Eros non è un dio. E nel concepire Eros come un dio, stava per così dire il limite epistemologico di tutti coloro che in quel dialogo avevano parlato sino a quel momento. Ma che Eros è un potente daimon. È un daimon contro la staticità perfetta del Dio, non fa che muoversi, non fa che percorrere il requieto, uno spazio che è quello che, come abbiamo detto più volte, va dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso, che è lo stesso spazio che, come sappiamo, è descritto dal moto di elevazione dell'anima verso la contemplazione ideale dell'iperuranio, ma anche quello della sua caduta nella reincarnazione, secondo le modalità della metempsicosi o della metempsomatosi, come pure forse si dovrebbe dire, ripetutamente descritte, allora proprio nel Fedro, insomma. No? Allora, nella caverna anche si ridiscende, e abbiamo visto che a ridiscendere nella caverna ciò che in un certo senso potrebbe rappresentare l'illustrazione in abiti antichi delle grandezze e miserie della mitologia giacobina, si rischia di essere puntualmente fatti a pezzi da coloro che si volevano liberare. Il nostro lo dice, no? Coloro che sono abituati a vivere nel regno delle ombre proiettate sul fondo della parete recalcitrano prima a comprendere la parola di chi operi sulla base dell'esperienza di un mondo illuminato e conseguentemente proponga alla loro lingua una lingua che essi non sono in grado di tradurre. E poi, di fronte alla sua volontà di portarli fuori da dove sono sempre stati e da dove credono di dover stare, possono reagire anche brutalmente, così come si reagisce nei confronti di qualcuno che esercita violenza. E abbiamo anche ricordato en passant come questa scena possa essere vissuta da diversi punti di sentimento, direi, prima ancora che di vista. Dal punto di vista del missionario che va ad illuminare, dal punto di vista di chi non vuole essere colonizzato dal presunto superiore sapere da chi ritiene di venire dal regno della luce. Non è un caso che in realtà Platone, con particolare anche genialità, inutile dirlo ovviamente, elabora la centralità proprio anche pedagogica di questa discesa politica nella caverna, che in realtà prende appunto l'aspetto, una volta di più, non della comunicazione di un sapere. Una volta di più l'idea di un sapere come un pieno che si riversa in un vuoto è in qualche modo radicalmente criticata da Platone, come nel simposio, nell'episodio del dialogo con Agatone, ma piuttosto come una contaminazione dello sguardo di chi ha visto la luce con lo sguardo di chi in qualche modo ne è segregato. Attraverso lo sforzo di comunicare a coloro che non sono ancora stati in qualche modo riconvertiti dalla luce gli elementi essenziali di un esercizio del vedere che li porti in questa direzione. Ed effettivamente, questo riguarda però il tema del simbolo, che è quello che ci interessa, la Repubblica dei filosofi platonica rischia sempre di essere la dittatura dei filosofi, i filosofi al governo. Come già vi accennavo, Alain Badiou, pensando in qualche modo all'incrocio tra marxismo teorico e dittature comuniste nell'est europeo, parlava, recuperando uno splendido verso di Mallarmé, d'un disastro obscur, di un disastro oscuro. L'incrocio tra un sapere che vorrebbe essere manifestazione della verità e un sistema di poteri. Cioè, quando il potere ritiene di operare sulla base del vero, e quindi sostanzialmente nella forma più pesante e dittatoriale di presunzione di conoscenza del bene comune, opera tirannicamente e paradossalmente converte la filosofia, che platonicamente è il massimo grado di allontanamento nell'ordine dell'anima dall'estremo disordine della tirannide, esattamente in tirannide, esattamente in disordine. E sotto questo profilo, effettivamente, l'ammonimento che è costante nel grande Montaigne, ovviamente, no? diffidare di coloro che presumono di conoscere i decreti della provvidenza celeste. Quando c'è qualcuno che ritiene di aver ricevuto da Dio o dalla scienza suprema la comunicazione di come stanno veramente le cose, quasi sempre presume di saperlo, perché guarda caso ciò che sa come volontà di Dio coincide con i suoi interessi. E non a caso Montaigne apprezza molto, chi ha letto il capitolo 30 degli essai lo sa, apprezza molto l'abitudine dei cannibali sudamericani di mangiarsi i profeti quando sono scoperti aver profetizzato per proprio vantaggio. Ora, c'è un altro aspetto però possibile che emerge in realtà nella elaborazione della Città dei filosofi, è la città che non tanto è governata dai filosofi, ma è una città che è pervasa dalla filosofia, ovvero sia non la città che è governata da dei contenuti filosofici stabiliti dai filosofi, ma che vive l'esercizio filosofico, che è esattamente ciò che sottrae il pensiero dallo sprofondamento in meri contenuti di pensiero. L'altro grande testo, non a caso platonico, di cui vi parlavo, quello che sarà la tappa finale probabilmente delle scritture platoniche. Alcuni hanno anche sostenuto che questa grande opera non era sua. Ci fu anche la congettura che si trattasse di Filippo Dopunte, platonico ma non Platone, ad averla scritta. Intendo dire quella immensa opera che sono i Nomoi, le leggi. E beh, sintomaticamente nelle leggi questo problema prende ad esempio la forma emblematica di qualcosa che in una città tutta rischiarata dalla luce razionale superiore del Nous avviene di notte e matura nelle tenebre. L'istanza somma, quella decisiva, il cuore della città, è il consiglio segreto notturno. Il cuore di tenebra della città della luce. Qualcosa che in un certo senso sottrae, per così dire, il grande incantesimo della luce dalla finzione della sua realizzata perfezione e la riproietta nel presente costantemente agonistico, costantemente a confronto col rischio di ciò che si produce nel consiglio notturno, qualcosa che a sua volta può andare in direzione dell'Arcanum Imperii, avete presente, quello che sarà una grande tematica alle soglie della modernità, della scienza politica, no? Ovvero lo Stato ha un cuore segreto, all'altezza del quale le norme stesse che lo Stato fa valere non valgono, dove per garantire la salvezza dello Stato, la sua realtà, si può fare tutto, anche ciò che le leggi dello Stato poi presentano come inammissibile. Qualcosa che, come possiamo dire, si è sviluppata attraverso tutta una serie anche di grandi immagini letterarie o finzionali, fino essenzialmente alla sua manifestazione più tutto sommato garbata e democratica, il personaggio di Ian Fleming, di James Bond, che come si sa, essendo uno 007, ha licenza di uccidere. In una democrazia come la democrazia inglese l'omicidio è un grave reato, no? Però i membri dell'MI6, cioè del servizio segreto, possono uccidere, hanno licenza di farlo. Perché possa essere salvato un ordine che vieta di uccidere. È una tematica che in un certo senso per larghi versi i palinsesti platonici hanno anticipato. Ma come dicevo, c'è un altro aspetto in definitiva, che è quello che in un certo senso valorizza questo salire e scendere dalla caverna. Cioè in realtà siamo sempre nella condizione di stare liberandoci. Siamo sempre nella condizione di stare progressivamente partecipando all'evento della luce. E questa dinamica prevede in un certo senso che nella caverna si sia anche sempre. Ecco allora che la caverna comincia ad assumere la sua dimensione effettivamente simbolica. Quando in altri termini, certo, siamo in grado di dire che allora quello che abbiamo visto è ciò che sceneggia i diversi gradi di conoscenza, eikasia, pistis, dianoia, nous. Quando sostanzialmente siamo riusciti a far coincidere il sole con l'anipozeton. Ma anche quando subito dopo ci è stato ricordato che tutte le cose illuminate, gli alberi, le persone così come virgolette realmente sono, e lo stesso sole, sono esattamente le ombre sul fondo della caverna, perché questo nostro mondo che abbiamo rappresentato come il mondo vero contro il mondo delle ombre in fondo alla caverna, è esso stesso il mondo delle ombre, a fronte di un mondo ulteriore, che è quello di cui esso è soltanto riflesso, ridotto e confuso. Il mondo delle idee. È un mondo delle idee che però, come abbiamo detto più volte, non siamo autorizzati a ridurre ad un mondo come il nostro, solo nascosto o più lontano del nostro. Ciò che in qualche modo ci porterà essenzialmente a ritenere che l'unico posto in cui questo mondo delle idee così ulteriore al nostro può esserci è qui dove noi siamo. Solo che il suo corpo, la sua consistenza, non sta in qualcosa che vediamo, ma nello sguardo potentemente educato e creatore in un certo senso, che in tessuto delle idee gioca quotidianamente nell'ordinamento della nostra vita. Se vogliamo, per restare nel lessico dei greci, in quella continua trasformazione nella nostra dimensione zootica, no? Di pura esistenza fisica, in bios, cioè in vita, ma in vita di quella vita che noi possiamo narrare quando scriviamo una biografia, la vita non di qualcosa di animale semplicemente, ma la vita di qualcuno, perché la biografia è la vita di un'anima che attraversando la dimensione dell'umano va in qualche modo verso la sua origine che è anche il suo fine. Ora, questa cosa, per questo vi dicevo, in Platone intercetta, in un certo senso, almeno a mio avviso, il problema degli agrafoi logoi, cioè dei discorsi non scritti. Perché questa cosa, in qualche modo, è affidata a un movimento del pensiero che rende impossibile ridurre la caverna a un'allegoria, ovvero sia qualcosa che ha messo in immagini dei concetti che potrebbero benissimo stare senza queste immagini. Le immagini allora sono soltanto un espediente didattico. Ecco che allora il termine icona che usa Platone e che viene tradotto, come in questo caso, spesso e viene tradotto così, allegoria, è una interpretazione riduttiva. L'icona è l'immagine. E l'immagine, in questo caso, è un'immagine che certo apre in direzione del concetto, ma non vi si esaurisce. La scrittura platonica fa della caverna esattamente l'impossibilità di liberarsi dell'immagine a favore di qualcosa che la renderebbe inutile. Si potrebbe quasi dire, semplificando troppo le cose, come si fa ad andare ed uscire dalla caverna nel concreto della nostra vita quando questo dovesse essere affidato soltanto alla ripetizione scolastica del significato dei quattro livelli di conoscenza. E che terribile imposizione pedagogica dovesse essere quella di coloro che scendono nella caverna per redimere gli altri, come possiamo dire, soltanto armati di una serie di contenuti da rendere obbligatori nelle scuole elementari del fondo caverna. Il problema, come possiamo dire, tante volte affrontato, in parte lo si ricordava prima, dai generosi pedagoghi delle grandi campagne di alfabetizzazione e crescita sociale, no? Coloro che generosamente, con rischio personale, sparano una serie di conoscenze. Con grande offerta e nello stesso tempo con la possibilità che queste abbiano gli effetti di un diserbante, di un napalm, nel luogo dove vengono fatte cadere. Conseguentemente, il mito della caverna finisce per avere un'altra dinamica, in parte leggendo alcune delle ultime battute che dell'episodio, in qualche modo, forse la cosa risulterà più evidente. Riprendendo quindi da dove eravamo arrivati, in qualche modo, ieri. Questa immagine, icona appunto, caro Glaucone, non ti resta ora che ricollegarla in tutti i suoi aspetti a ciò che si è detto prima, tutto il dominio su cui si estende la vista, vale a dire al mondo visibile, fa corrispondere il carcere della caverna. Alla luce del gran fuoco che vi produce le ombre, accosta la potenza del sole. Quanto a quella faticosa salita verso l'alto e la contemplazione del mondo superiore, interpretala come il percorso ascendente dell'anima. Volta al mondo intelligibile, così interpretando sappi che non mancherai di cogliere la mia speranza. Ecco, su questo ci eravamo fermati ieri, proprio l'Elpis, la speranza. Beh, la speranza ci riporta in qualche modo nella direzione del simbolo. Cioè, in realtà, tutta questa che ci viene presentata anche come una dottrina è una speranza, è figura di una speranza. È affidata, come possiamo dire, ad un accadimento in corso, perennemente in corso. Già vi dicevo, sarà caso di sottolineare questo aspetto quando si parlerà di Proclo in definitiva, no? È sempre molto pericoloso pensare alle grandi descrizioni del mondo platonico, a maggior ragione di quello neoplatonico, come se fosse la descrizione catastale di un condominio di entità metafisiche. Non è la descrizione geografico-topografica di un posto, sono figure, sono letteralmente figure di una pratica. Comunque, non mancherai di cogliere la mia speranza dal momento che il santo intanto insistito per conoscerla. Forse un Dio sa se essa sia vera. Ricordate quando Pessoa, nelle sue istruzioni, per così dire, per l'uso di Mensagem, dice appunto che c'è una estrema condizione, non ne abbiamo parlato a lungo, per capire il simbolo, che può essere chiamata intervento di un'entità spirituale superiore, grazia. Ci sono nomi che sono solo, in un certo senso, nomi mitici. Non c'è un concetto che l'afferri, perché questa cosa c'è nel momento in cui è presente e in atto e non è riducibile all'oggetto definito, come avviene nei registri del sapere. Questo, in ogni caso, mi pare di poter dire, nel mondo intellegibile ai suoi limiti estremi sta l'idea del bene. Vederla è difficile, ma una volta veduta non è possibile non comprendere come essa sia la causa di tutte le cose rette e belle, per tutti. Nel mondo visibile essa genera la luce e il principio stesso che la dispensa. Allora, il bene opera nel mondo visibile, nel senso che il bene è presente come la luce che intride le cose del mondo visibile. La luce le oltrepassa. È compito dell'uomo, e in un certo senso, ricordate le equazioni luce-suono, di cui abbiamo parlato anche ieri, l'uomo deve riconoscerla e progressivamente passare da questo mondo delle ombre a un mondo di luce. Ma è presente in questa forma l'idea del bene nelle cose del mondo, ed è presente attraverso la bellezza, come abbiamo ricordato prima. E la bellezza è ciò che porta al bene. La formula classica greca, che viene poi ripresa umanisticamente con una declinazione particolare, la kalokagathia, ovvero sia il kalos kai agathos, cioè ovvero sia il bello che è anche buono. Non c'è bellezza senza bontà, non c'è bontà senza bellezza, ciò che è buono è bello, ciò che è bello è anche buono. Il tutto, come sappiamo, in un'estetica, chiamiamola così, umanistica e rinascimentale, risolto nella bellezza evocata dalla pratica artistica. Ecco. Ma nel mondo intellegibile essa stessa è principio generatore di verità e di intelligenza, al punto che per chi non arriva a contemplarla non è possibile vivere e agire con saggezza né nella vita pubblica né nella vita privata. Allora, che cos'è questa contemplazione dell'idea del bene? Non è l'acquisizione di una conoscenza particolare da cui discendono delle conseguenze. È una qualità che viene assunta dallo sguardo di chi ha saputo contemplarla. Chi in qualche modo è in grado di vedere il bene ha un occhio che vede secondo il bene. E quindi il suo vedere il bene è, come possiamo dire, il suo vedere il mondo filtrato attraverso la luce che promana dall'idea del bene. Questa cosa che, come vi dicevo, la grande tradizione sufica, ad esempio, svilupperà dei livelli di superiore raffinatezza. Beh, non è un caso che, d'altra parte, spesso nel contesto di Shrakyun, insomma, nel contesto della grande tradizione mistica musulmana, si usi il termine platonico per dire l'illuminato, per dire il vero mistico. Platone è a suo modo molto presente in tutta questa grande tradizione islamica. Vedere il mondo con lo sguardo di Dio. Con totale distacco, come direbbe dalle parti nostre Meister Eckhart, a suo modo si potrebbe dire con una formula da supermercato, un grande sufi d'Occidente, in un certo senso, qualcuno che volesse vendere, insomma. Voglio dire, ecco, insomma, vedere il mondo con lo sguardo di Dio, con totale distacco, ma con totale partecipazione. Con uno sguardo che è lo sguardo stesso in cui il mondo non è un creato, ma è ciò che Dio sta creando, senza separarsi da esso, e tantomeno senza rifluirvi panteisticamente. E ovviamente l'interlocutore cosa dirà? Sono d'accordo, certo, come si potrebbe dire meglio? È ovvio, pare dopo sta roba di così, però certo. Via risposi, deve esserlo anche su un altro punto, devi essere anche su un altro punto. Non ci sarà da meravigliarsi se chi è giunto a tale altezza non sia più disposto a interessarsi delle cose umane. La sua anima non aspira ad altro che a rimanere nell'alto. E ciò è del tutto naturale se si considera alla luce della nostra immagine. Naturale, certo. E adesso abbrevio, in altri termini, il nostro prosegue. Insomma, non c'è da meravigliarsi che chi è riuscito ad andare lassù, lassù voglia restare. Da certo, d'altra parte, come sappiamo, restando lassù non ci si reincarna più. Finalmente l'anima immortale si è ricongiunta con un'eternità che non deve più fare i conti con le vicissitudini dell'incarnazione. E quindi sostanzialmente è più che comprensibile che chi in qualche modo si è abituato alla luce superiore non abbia più voglia di arrabattarsi con le tristezze e le meschinità della vita umana, dove è costantemente costretto a battagliare con coloro che egli sa non capiscono nulla e che ciò non di meno mettono in campo la loro vita in questa logica. E però, a ben riflettere, non si deve trascurare il fatto che la vista degli occhi è esposta a due tipi di perturbazione provenienti da due cause diverse. E qui la cosa vale la pena di essere seguita con attenzione. Il rapido passaggio dalla luce alle tenebre è quello opposto dalle tenebre alla luce. In entrambi i casi c'è, come possiamo dire, una radicale perturbazione della vista. Quando, come abbiamo visto, salendo dalla caverna, dalle tenebre si passa alla luce, ma alla luce ma anche quando ci si ridiscende. Chi è abituato a vedere con la luce viene accecato dalle tenebre, ma esattamente come chi è abituato a stare nelle tenebre viene accecato dalla luce. Qui si avvicina, lo dico perché la prolissità mi ha portato troppo avanti, e qui siamo vicini a un grande tema che la letteratura in alcuni momenti saprà attraversare, come forse solo con un gesto poetico si può attraversare, cioè la luminosità della tenebra. La tenebra che è più luminosa della luce, o la luce che è perfetta nel momento in cui si fa tenebra. Che è cosa che, come possiamo dire, incrocia le cose più diverse, Angelus e Silesius per alcuni versi, o o alcuni degli altri slesiani della grande Grifius. Questi sono poeti tedeschi del Seicento, sostanzialmente. Non se li fila nessuno, ma sono dei personaggi di grande statura, effettivamente. In parte eredi di quegli altri tedeschi di cui si filano soltanto gli storici della filosofia medievale, che sono i grandi pensatori della filosofia mistica renana. Meister Eckhart, certo, ma anche Tauler, ovviamente, no? Tutto il movimento del beghinaggio, Suso, che nessuno deve pensare sia all'ala sinistra di questo movimento per contaminazioni calcistiche, Suso, Enrico Suso, e basta, in definitiva, ecco, questi in sostanza. Pensate in collegamento con questo stesso filone una formula come quella della dotta ignoranza di Niccolò da Cusa, cioè Niccolò Cusano. Ecco. Insomma, per dirne soltanto una, ma come possiamo dire, la cosa, come ricordate, era già stata un po' accennata quando, parlando del nostro geniale, un po' inquietante Guénon, si era parlato ovviamente del mito indiano dell'età e si era parlato del tempo presente come il Kali Yuga, cioè come l'età delle tenebre. Dove è l'approfondimento della natura delle tenebre ad essere illuminazione? Comunque, vi leggo ancora due righe, dopodiché vi lascio liberi. Ora, se si tiene presente che tali perturbazioni coinvolgono anche l'attività dell'anima, quando si vede un'anima turbata e incapace di distinguere gli oggetti, non sarà il caso di ridere senza ragione. Bisognerà piuttosto cercare di capire se giunta dalle ragioni della luce è ottenebrata per mancanza di abitudini o se al contrario, salita alla luce dalle tenebre dell'ignoranza, è ancora abbagliata dallo splendore eccessivo. Per tali vicende ci si potrà congratulare con la prima e alla seconda andrà data tutta la nostra comprensione e se mai sia proprio il caso di ridere lo sarà meno stoltamente che nei confronti dell'anima discesa dalla luce. E ovviamente il nostro interlocutore, che è un interlocutore perfetto, dice sì sì, è proprio così, è una distinzione opportuna. Beh, in realtà sulla distinzione ci sarebbe adesso da soffermarsi, no? Cioè, in altri termini, la stessa luce può diventare in qualche modo una tenebra, così come in qualche modo il passaggio dalla tenebra può diventare a suo modo illuminante, se lo si sa adeguatamente valorizzare. Il simbolo ha costantemente bisogno di essere per l'appunto una soglia in cui la luce e la tenebra trapassano l'una nell'altra. Perché non è la posizione che sarebbe augurabile quella di chi sostasse nelle tenebre pensando che siano la luce o sosti nella luce, in questo modo trasformando la luce in tenebra. La caverna allora col suo movimento diventa veramente un simbolo, cioè qualcosa che c'è quando si muove, quando concretamente sta venendo vissuto e quando costantemente si distingue da ciò che potrebbe ridurlo al precipitato di una dottrina completamente esposta. Vabbè. Scusate per 25, ho sforato di 5 minuti, scusate. E ci si rivede la settimana prossima, se volete, credo che cominceremo già con Proclo, dopodiché si passerà ad alcune altre testi, sostanzialmente Aman Rosenzweig in definitiva, no? Ecco. Credo che concluderemo poi con, soprattutto ragionando attorno a Corbijn e cose di questo tipo, a fine dicembre o forse nella prima parte di gennaio, visto che dobbiamo fare 63 ore, ne abbiamo fatte quante? Abbiamo fatte credo 44 con oggi, quindi ce ne restano ancora un 19 e quindi qualcuna sarà all'inizio di gennaio. Sempre che nel frattempo se noi si stia tutti bene.